Sono le 12:35, Mattia Pelli al microfono, questa è Alphaville, è il momento del nostro approfondimento, lo dicevo anche prima, viaggiare, si può farlo anche con la musica, come abbiamo fatto proprio ora con questo brano Cabocla Jurema, ma il nostro approfondimento di oggi è dedicato proprio ai viaggi viaggiati, potremmo dire così. Lo spunto ci viene da un grande viaggiatore, un grande mercante, morto attorno al 9 gennaio di 700 anni fa, e cioè Marco Polo. Marco Polo che proprio il 9 gennaio di 700 anni fa stava dettando il suo testamento. Lo scritto, che ci è rimasto, ha uno stile asciutto, forse per via delle cattive condizioni di salute in cui versava l'esploratore veneziano, che infatti morì di lì a poco. Ben diverso lo stile del Milione, l'opera per cui Marco Polo è universalmente conosciuto ancora oggi, un vero e proprio bestseller, possiamo dire così, medioevale, che racconta i viaggi della famiglia Polo in Estremo Oriente. Marco Polo si imbarca nel 1271, 17enne, con il padre Niccolò e lo zio Matteo. Il viaggio li porta in Terra Santa, poi in Anatolia, Armenia, Iran, fino ad arrivare in Cina. Qui Marco rimane per 25 anni alla corte di Kubilai Khan, nipote del leggendario Gengis, che domina su un impero che va dalla Siberia all'intera Cina. È un viaggio straordinario per quei tempi, naturalmente, ma non è il primo né l'unico, eppure grazie al Milione è forse il più conosciuto. Parliamo dunque di viaggi, di letteratura e di avventura nel nostro approfondimento di oggi, celebrando la figura di questo grande viaggiatore che è stato Marco Polo. E partiamo da qui con i nostri ospiti, che sono Claudio Visentin. Buongiorno, benvenuto. Claudio, ci sei? Claudio Visentin ci ha lasciato, proviamo a recuperare la telefonata con lui, e intanto saluto il nostro nuovo, il nostro altro ospite, purtroppo si sente purtroppo il rumore del telefono, ma ci siamo. Ecco, Claudio Visentin, c'è?
Buongiorno.
Ciao, buongiorno, è caduta la linea.
E problema,
Ti presento, tu sei storico delle relazioni internazionali, storico del turismo, fondatore dell'International Commission for the History of Travel and Tourism, insegni comunicazione, cultura e società all'USI e da decenni studi il ruolo dei viaggiatori nei rapporti tra diverse culture e civiltà, e sei anche nostro collaboratore, per questo ci diamo del tu,
certo,
perché ci conosciamo, hai partecipato spesso anche ad alcune puntate di Moby Dick. E poi con noi c'è Stefano Faravelli, pittore, scrittore, orientalista, viaggiatore. Buongiorno, benvenuto.
Eccolo, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Potremmo...
Ciao Claudio.
Vi conoscete naturalmente.
Naturalmente sì, c'è un certo familismo oggi che...
C'è un certo familismo che aleggia sul nostro... ma ogni tanto, insomma, meglio ricorrere a voci conosciute che si sa che porteranno un contenuto in più alla discussione. Io volevo anche dire che Stefano Faravelli è stato un po' l'apripista del genere carnet de voyage, cioè taccuino di viaggio in Italia. I suoi taccuini di viaggio illustrati sono stati esposti a Londra, New York, Parigi, Istanbul, Gerusalemme. Nel 2011 è esposto nel Padiglione Italia della 54esima Biennale di Venezia. Claudio Visentin, comincerei con te la nostra chiacchierata. Dicevamo, Marco Polo non è né il primo né l'unico viaggiatore della sua epoca. In realtà l'Europa del XIII secolo è luogo di grande fermento, di vivacità, di curiosità, contrariamente a quello che dicono i cliché sul Medioevo. Marco Polo, da questo punto di vista, cosa ha di speciale? Come sa parlare alla gente del suo tempo?
Intanto Marco Polo conserva comunque uno statuto di viaggiatore straordinario, ma forse nell'intera storia dei viaggi, nel senso che è veramente difficile immaginare qualcuno che gli stia a fianco in questa vicenda così straordinaria. Diciamo però, si diceva il Medioevo, certo questa idea di un Medioevo chiuso è un'idea chiusa in se stessa, è un'idea che oggi sappiamo è storicamente sbagliata, però diciamo ci sono due diversi momenti del Medioevo, nel senso che quello che è vero fino all'anno 1000 non è vero dopo. Dopo l'anno 1000 c'è un grande momento di apertura, è quella che gli storici chiamano la prima globalizzazione. Se i 700 anni di Marco Polo, della morte di Marco Polo, desta così tanto interesse oggi, è anche perché c'è proprio sta dentro un momento di grande apertura del mondo, un momento di grande apertura del mondo che comincia con questa impresa feroce, straordinaria di Gengis Khan, che realizza un grandissimo impero mongolo nelle steppe dell'Asia, del quale Kubilai Khan, cioè il Khan che conosce Marco Polo, è l'erede. Quindi, paradossalmente, questo delirio di violenza, questa impresa straordinariamente violenta e militare di Gengis Khan, unifica larghissime porzioni dell'Asia, crea curiosità in Occidente, apre dei contatti che fino a quel momento erano stati molto sporadici, molto deboli, e quindi, certo, non è la globalizzazione di oggi, però è un primo grande momento di unità del mondo che poi sarà continuato nel Cinquecento, ovviamente, dalle esplorazioni portoghesi. In mezzo c'è la peste nera, la grande peste, che segnerà una cesura invece e un momento di pausa. Quindi Marco Polo, allora, per rispondere alla tua domanda, sta dentro un grande momento storico, una grande ondata di apertura del mondo che oggi ci interessa tantissimo perché parliamo anche di nuove vie della seta. Al tempo stesso ha un'individualità straordinaria, cioè è un uomo come pochi ce ne sono stati al mondo.
Visentin, hai detto una cosa che mi ha fatto venire in mente così un collegamento. Parlavi di come in realtà il mondo si è aperto anche grazie, diciamo, ad episodi violenti, no? La guerra, la conquista. Ecco, a me vengono in mente le crociate e mi viene in mente l'altra figura di un altro viaggiatore, cioè Francesco d'Assisi, che si reca durante una crociata ad Amietta a incontrare il sultano nipote di Saladino nel 1219. Nel pieno di una crociata. Il viaggio è anche qui uno strumento di conoscenza e dialogo, anche in situazioni difficili.
Sì, dialogo che a volte non è sempre come vorremmo noi, nel senso, una delle cose belle del viaggio, ma lo sa anche Stefano, che è un grandissimo viaggiatore, anche molto più di me, è che ti mette alla prova e ti costringe un po' a cambiare il tuo punto di vista sul mondo, ad avere delle visioni diverse. Anche il viaggio di Francesco dal sultano, che viene spesso presentato in una chiave ecumenica, in realtà lo era forse molto meno, San
Pacifista quasi.
Francesco. Va sia a parlare con il capo, diciamo, dei nemici, ma al tempo stesso elogia questi guerrieri franchi, vigorosi e combattenti per la fede. Questo per dire che l'incontro con l'altro è qualcosa di molto più complicato e di molto meno retorico, buonista di come lo immaginiamo noi, però è un fenomeno terribilmente interessante, è un fenomeno necessario, è un fenomeno che ha creato il mondo nel quale viviamo, è un fenomeno spesso ruvido e spigoloso, che noi vorremmo che fosse invece più gentile e aggraziato, ma non lo è. E i Polo, infatti, Marco Polo, sono prima di tutto lui e suo zio e suo padre. Sono anche degli straordinari uomini d'arte, degli uomini violenti, dei mercanti, degli uomini avidi anche da un certo punto di vista. Quindi è questo impasto che rende straordinariamente interessante quel momento e lo sottrae alle ricostruzioni un po' edulcorate che magari potremmo farne.
Stefano Faravelli, parleremo di viaggio e del viaggiare oggi anche attraverso la sua esperienza. Scusate, ma volevo chiederle qual è il suo rapporto con Marco Polo e con il Milione?
Beh, io ho nella mia libreria un piccolo quadernino verde dove sono compendiate tutte le mie letture dei grandi viaggiatori, soprattutto tra Medioevo e Seicento, il periodo mi interessa tantissimo, a partire da quel visionario Mandeville che ha popolato i suoi racconti di fantasie, da cui con grande fatica i viaggiatori successivi dovranno liberarsi, perché sempre si viaggia sulle tracce di qualcuno e le immagini che si vedono hanno, come dire, una precomprensione nelle immagini che sono già state viste. È un po' quello che facciamo noi quando partiamo per un viaggio e cadiamo nella tentazione, che ne so, di andarci a vedere in rete le immagini di chi ci ha preceduto. Ormai è una pratica quasi impossibile, vista la quantità di materiale. Ma dobbiamo pensare a Marco Polo, viaggiatore, che ha a che fare con i grandi repertori di immagini trasmessi dalle mappemondi medievali. Da Marco Polo ne partiranno poi delle altre. Fra Mauro elaborerà il suo meraviglioso mappamondo a partire proprio dalle descrizioni di Marco Polo. Cioè, il rapporto tra la narrazione del viaggio e l'immagine per me è fondamentale e importantissima. Io concepisco il carnet di viaggio come una sorta di prolungamento attuale proprio di quelle mappe monde, di quelle mappe mondi che erano contemporaneamente narrazioni scritte e disegnate. Perché se voi guardate Ebstorf, per esempio, Hereford, eccetera, tutte immagini che probabilmente in qualche modo saranno arrivati ai polo, noi vediamo un planisfero popolato da figure, e con queste figure Marco Polo sarà costretto a fare i conti nel suo viaggio. Ecco, per esempio, straordinario l'esempio dei grifoni, no? I grifoni che sono materiale iconografico proveniente dalla cosiddetta materia alessandrina, il grande predecessore di Alessandro e la grande globalizzazione che precede la Pax Mongolica è quella sotto il segno di Alessandro il Macedone, che conquista parte dell'India, la Persia, eccetera, no? E da lì viene tutto un materiale, lo cosiddetto Callistene, pseudo Callistene, eccetera, che ci racconta di meraviglie dell'Oriente. Una delle meraviglie dell'Oriente sono i grifoni che sollevano Alessandro Macedone in un volo addirittura, preconizzando la visione della Terra vista dal satellite. E Marco Polo confuta questa visione che viene da un repertorio classico. Dice: no, i grifoni non sono come li raccontano, cioè non hanno il corpo da leoni e il capo da uccelli, ma sono degli uccelli. Però poi, quando descrive questi uccelli, la cosa interessante è che sono uccelli giganteschi che si nutrono di elefanti. Marco Polo confessa, dice: non li ho visti, ne ho solo sentito parlare. Però a lui arriva questa immagine, che è un'immagine che ha a sua volta un archetipo, ed è un archetipo che bisogna andare a cercare in Oriente, perché Marco Polo non ci parla d'altro che dell'uccello Garuda, che nelle miniature mogule e nell'iconografia indù viene proprio rappresentato mentre si nutre di elefanti.
Sì.
Poi diventa l'uccello Simurg, eccetera. Quindi cambia, come dire, il paradigma, ma rimane un'immagine nel passato, e Marco Polo ci parla di quell'immagine, immagine che si trova poi in altri viaggiatori arabi, Battuta, Masoudi, eccetera.
Ma quindi potremmo dire che Il Milione in realtà è anche uno scrigno di immagini, anche se è un testo, un racconto scritto, però ha fornito all'immaginazione anche pittorica delle immagini che sono restate a lungo, ci diceva lei, no? nelle mappe medievali. Dunque un grandissimo scrigno. Tra l'altro abbiamo sentito sullo sfondo il rumore di un uccello, così, proprio mentre
è il mio pappagallo Tubab, pappagallo parlante.
Faremo intervenire anche lui, magari, nel corso della trasmissione. Ma volevo chiederle, Stefano Faravelli, invece la pratica del carnet de voyage, con anche i disegni, le illustrazioni, quando nasce? Qual è la sua storia? Quali sono i suoi riferimenti, in particolare, quando lavora?
Ma sì, io partirei proprio da lì, io partirei proprio dalle mappe mondi medievali, cioè da questa cartografia morale, c'è un bellissimo libro di Giorgio Mangan intitolato così, La cartografia morale, che studia appunto la storia del rapporto tra cartografia e immagini. È un rapporto strettissimo, e proveniente fin dall'origine la cartografia è una cartografia per immagini, dove il tempo e lo spazio sono uniti insieme. Allora, il carnet di viaggio parte da lì. Poi certo c'è un'epoca formidabile, che è quella che va da diciamo dal 700 alla fine del XIX secolo, prima dell'invenzione della fotografia e quando le grandi esplorazioni di un mondo ancora parzialmente ignoto si avvalgono della partecipazione di pittori. Penso al grande viaggio di Darwin intorno al mondo, ne ha avuti tre. Uno dei tre a un certo punto nelle isole del Mare del Sud decide di fermarsi perché si sta troppo bene. Poi ci sono anche gli artisti che viaggiano, c'è Gauguin con la sua esperienza polinesiana, c'è Delacroix con il Maghreb, eccetera. Quello è forse il momento in cui il carnet di viaggio comincia ad esistere come genere, dopodiché sfiorisce e si può dire sopravvive specializzandosi, voglio dire Le Corbusier disegnando crea dei carnet di viaggio, forse qualche couturier o qualche botanico o zoologo continua a disegnare sul campo perché è più facile descrivere certe cose in certo modo con un lapis in mano piuttosto che scattando una fotografia. Dopodiché comincia la grande invasione dell'immagine artificiale, dell'immagine acquisita attraverso il diaframma, diciamo così, e si perde quel contatto con la cosa, che io ho recuperato proprio la ricerca di quel contatto. Cioè quel contatto è importante, quel contatto è un contatto che ti mette in rapporto con il mondo in un modo immediato, cosa che la macchina fotografica non fa, tu sei sempre dietro uno schermo e questo ha a che fare anche con i rapporti che si possono stringere durante il viaggio, proprio con gli incontri. Cioè, certo. Una delle cose meravigliose di Marco Polo non è soltanto il viaggio, è la permanenza alla corte di Kublai Khan, cioè è il fatto che ci descrive popolazioni dall'interno e lo fa con uno spirito che è incredibilmente
aperto,
precursore
diremmo.
Dei tempi, aperto, esatto, cioè non è adesso non voglio utilizzare dei cliché, non è il gesuita che va a
portare la religione.
Io sono recentemente appunto tornato dal Messico e ho scoperto che gran parte del materiale scritto dei Maya è stato completamente distrutto dai missionari, proprio bruciato, non ci sono testimonianze se non pochissime che si sono salvate a
quindi,
questa distruzione.
Quindi direi
Marco Polo no.
Quindi direi, Stefano Faravelli, che per riprendere un po' alcune delle cose che ci ha detto, è che il carnet de voyage in qualche modo ci ripropone la magia del viaggio anche in un'epoca nella quale questa è un po' diminuita, no? Dalla possibilità di accedere a milioni di immagini sui luoghi che abbiamo visitato o andremo a visitare. E questo mi porta al ragionamento che vorrei fare con voi in quest'ultima parte della nostra chiacchierata. E cioè, la metterei così, Visentin, è ancora possibile effettivamente viaggiare oggi? Una domanda un po' provocatoria, però insomma, possiamo andare ovunque in poche ore, sappiamo già dove arriveremo. Che differenza c'è oggi tra il viaggiare o restarsene a casa propria? L'esperienza del viaggio può ancora esistere?
Io direi assolutamente, assolutamente sì. Chiunque abbia viaggiato trova anzi questa domanda strana. Non la tua domanda in particolare, dico, però spesso c'è un rimpianto per il viaggio del passato e ci si chiede continuamente se si possa viaggiare come si possa viaggiare. E intorno a noi c'è un mondo straordinario che è in rapidissima trasformazione, che apre continuamente nuove prospettive di questi tempi, tanto per citarne una, c'è un viaggio d'Asia che forse è poco meno interessante di quando lo fece Marco Polo, e quindi c'è così tanto che noi non sappiamo, ci sono interi paesi, sto pensando per esempio interi paesi dell'Africa subsahariana, diciamo non quelli che frequentiamo abitualmente, il Marocco, la Tunisia, l'Algeria dove siamo di casa, ma tanti paesi africani di cui sappiamo pochissime, dove succedono cose interessantissime, quindi sì, c'è un mondo vasto, variegato, tutto da scoprire, come sempre è stato peraltro nella storia, come è stato anche per Marco Polo. Manca Marco Polo, cioè manca quel misto di sana avidità, ma soprattutto anche di curiosità intellettuale. Ecco, questa è proprio la cifra di Marco Polo, è l'incrocio di queste due direttrici, no? Dal padre e dallo zio eredita quell'istinto mercantile, ma lui ci aggiunge la curiosità umana e intellettuale. Quando ci sono questi elementi, secondo me il mondo di oggi ha tantissimo da dire. Certo la globalizzazione, certo la moltiplicazione delle immagini, certo la banalizzazione di alcune esperienze, certo tutto quello che volete, ma il mondo rimane enormemente più vasto di quello che noi possiamo conoscere e rimane enormemente interessante. Quindi diciamo, ecco, non manca il viaggio, forse manca un po' il viaggiatore che a volte è ripiegato su se stesso, su questi rimpianti del passato, su quest'idea che ci sia stata un'età d'oro del viaggio che però sarebbe implacabilmente conclusa. Ecco, è un approccio molto retorico ma che ha pochi riscontri. Chiunque, ecco, l'amico Stefano è stato appena adesso in Messico, sono sicuro che potremo passare la prossima ora a
A
parlare di un
parlarne.
paese e trasformazione rapidissima come il Messico, del quale sappiamo penso pochissimo, no? Nel sentire comune quotidiano. E quindi questa è la mia proposta di autogestione per la prossima ora, ma sento che non sarà accolta.
Ma io proporrei in conclusione una variante della domanda che ho appena fatto a te, Claudio Visentina, a Stefano Faravelli. Se è difficile o qualcuno mette in discussione la possibilità di viaggiare oggi, Visentin ci ha detto no, che il viaggio è ancora possibile, ma qualcuno lo mette in dubbio. È ancora possibile una letteratura di viaggio senza, aggiungo io, la necessità di esotizzare gli altri, una domanda trabocchetto, mi rendo conto, Stefano Faravelli.
No, no, capisco benissimo dove vuoi arrivare. Beh, io, sai, posso rispondere con la citazione di uno dei miei maestri, Ernst Jung, che diceva che il problema di noi viaggiatori moderni è che su superfici sempre più vaste si vede sempre di meno, perché è anche vero questo, e cioè che il mondo è sempre più uguale. In India, soltanto 20 anni fa, i manifesti pubblicitari dei film Bollywood venivano dipinti a mano ed erano una meraviglia, adesso sono delle orribili plotterate e potrei continuare per ore. In realtà Jung diceva basta cambiare unità di misura allo sguardo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se uno io ho intitolato un mio libro Il Verde Stupore, è un'esperienza di un mese in una foresta pluviale del Madagascar a dipingere animali e piante nel breve giro di quello che io potevo percorrere in un paio d'ore di camminata, ecco, dal camp site dove ci trovavamo con la spedizione. Ma la stessa cosa la posso fare qui, nel mio giardino, la posso fare e vi posso assicurare che la visione di una empusa, che è un insetto simile alla mantide, ma un pelino diverso in caccia, è altrettanto emozionante che ne so, della tigre nella giungla africana. Lo diceva già il grande entomologo Fabre, proprio ripudiando i viaggi esotici. E io devo confessare che, certo, sono molto attirato dai grandi orizzonti esotici, appunto, ma la mia pratica costante come autore di taccuini di viaggio, di carnet di viaggio, è quotidiana ed è appunto il giardino di casa mia, il parco davanti a casa, insomma,
Ma
ecco.
concluderei proprio con questa sua osservazione, Stefano Faravelli, cioè bisogna cambiare unità di misura dello sguardo. Forse è questa la degna conclusione di questa nostra chiacchierata di oggi sul viaggio, partendo dall'esperienza del grandissimo Marco Polo. Io ringrazio i nostri ospiti. Claudio Visentin, grazie per essere stato con noi. E
Grazie
grazie anche a Stefano Faravelli e a Tubab,
a voi.
naturalmente.
Grazie, 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 sì. Grazie, ciao.